Riders.
Oltre la prima pagina.
Una buona sera a tutti gli amici ascoltatori, questo è Insiders, oltre la prima pagina, sono le 18:04, siamo un po' in ritardo. Buonasera da Umberto Cascone.
E buonasera da Alice, è entrato qualcosa di
nuovo. Ok, Alice ha dei problemi oculari questa sera.
Non solo oculari, ragazzi.
Non solo oculari, benissimo. Noi oggi siamo un po' in ritardo, quindi andremo velocissimi con l'introduzione. Questa sera parliamo di case green, quindi andiamo in Europa, parliamo di ambientalismo che ci piace tanto, soprattutto ad Alice, che poi avrà Ambientiamoci per la giornata mondiale del riciclo. Parliamo del caos, soprattutto politico, che sta scoppiando a pioltello per quella scuola, esatto, che dovrebbe chiudere per la festa di fine Ramadan. E vi ricordiamo di iscriverci su tutti i social, in particolare su Instagram Radio Yulm, per partecipare ai nostri sondaggi. Vi ricordiamo che abbiamo un numero su WhatsApp, 331 14 38 923, per intervenire in diretta qui a Insiders. Adesso siamo in ritardo, ma cerchiamo di riprendere fiato, anche se l'abbiamo preso fin troppo. Tiziano Ferro, Il sole esiste per tutti, Alice non ha detto una parola.
In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene. Solamente spinta dall'affetto e non ne vuoi sapere, di battaglie d'odio, di ripicche, di rancore, e ti intenerisci ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo chiamiamo amore. Ti fermo alle luci, al tramonto, e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti, esiste per tutti. Ciò che noi sappiamo ha da tempo superato ogni scienza logica, concetto o commento di filosofia eremita. Ciò che non sei tu e che voglio tu capisca quanto unico, prezioso, insostituibile è solo tuo. Sia il dono della vita. Ti fermo alle luci, al tramonto, e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego il negabile, rido il possibile, curo il ricordo e mi scordo di me. E perdo il momento sperando che solo perdendo con me. Ti fermo alle luci, al tramonto, e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste.
esiste per tutti, esiste per tutti.
E questo era il magnifico Tiziano Ferro con Il sole esiste per tutti, che è stata la prima canzone di questa fantastica puntata e serve per introdurre la prima notizia. Io mi scuso perché prima Umberto ha fatto un monologo senza respirare, io mi sono sentita messa all'angolo, quindi ho detto va bene, forse è il caso che io non parli, giusto?
No, io ti ho vista in difficoltà con l'occhio. Vabbè, e ho preso la palla al balzo.
La vista è un senso diverso rispetto al...
Ho capito, ma eri in difficoltà.
Va bene comunque.
Va bene comunque. Di cosa parliamo oggi, Alice?
Oggi parliamo di case green. Ho detto, voi pensavo mi avesse mandato una notizia per Ambientiamoci, poi mi fa, usiamola come notizia principale. Io ho detto, va bene, finché non si parla di politica, per me va bene. Che poi...
Che poi, in parte, c'è anche quello. Allora, riassumendo, c'è un nuovo passo avanti verso la transizione ecologica in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva per appunto le cosiddette case green. L'obiettivo è arrivare al 2050 con edifici residenziali e non a impatto ambientale zero. Ora, è un obiettivo che c'è di per sé, insomma.
Sì, abbastanza
è abbastanza ambizioso, tant'è che è una delle domande che vi abbiamo posto su, con i nostri sondaggi su Instagram. Vi ricordiamo Radio Yulm, se prima nello sproloquio ve lo siete persi. Vi abbiamo chiesto: l'Europa punta a casa impatto energetico zero entro il 2050. Cosa ci avete risposto?
Allora, il 52% di voi, quindi la maggioranza, ha risposto difficile ma importante provarci, che penso sia una risposta plausibile e soprattutto colma di speranza, mentre il 48% di voi, quindi un po' sotto la maggioranza, ha risposto ennesima follia. E poi analizzeremo non analizzeremo le risposte, però effettivamente questa risposta sensata alla fine della notizia, capirete perché. Ebbene, lo 0% di voi ha risposto ce la faremo, quindi devo dire che avete nutrite molta speranza e fiducia nei confronti di questo progetto.
Ora, tutto questo ovviamente già l'obiettivo ambizioso, bisogna unire che c'è un costo non indifferente, esatto. I tempi non sono indifferenti, capiamo un attimo perché l'idea non è male, ma sì. L'applicazione forse lascia un po' a desiderare. Allora, esatto. Partiamo dicendo che con questa direttiva l'Unione Europea ha lasciato abbondante spazio, insomma, di manovra ai singoli stati.
Esatto.
Per esempio, noi parleremo soprattutto delle questioni italiane in tutto questo, per calarlo più su quello che possiamo percepire noi stessi. Le norme non saranno né troppo stringenti né troppo rapide. Gli obiettivi.
Guardiamo gli obiettivi. Nel 2028 tutti i nuovi edifici non residenziali dovranno essere a impatto ambientale zero. Invece, se residenziali, il termine è per il 2030. Però effettivamente iniziamo a parlare dei nuovi edifici e non di quelli che sono già esistenti, che sono un'altra questione anche abbastanza, esatto, complicata. E più che altro appunto con le attuali tecniche di costruzione questo obiettivo appunto non è solo raggiungibile ma è praticamente scontato, ecco, per quanto riguarda gli edifici nuovi. Il grande problema sono, come dicevo prima, gli edifici che effettivamente vanno ristrutturati. Perché? Perché secondo le stime attuali il 15% di tutti gli edifici esistenti in Italia andrà ristrutturato, così da ridurre del 16% il consumo complessivo di energia entro il 2030, dato che appunto salirà al 20-22% entro il 2035.
Poi ci sono gli edifici non residenziali, esatto. Bisognerà ristrutturarne sempre entro il 2030 circa il 16% e poi sì, il 25%, quindi una percentuale abbastanza alta, un quarto entro il 2035. Sono tanti edifici, sono veramente tanti edifici. Solo in Italia quelli da riqualificare sono circa 5 milioni di fabbricati.
Che sono veramente tantissimi.
Sono veramente tanti, ma come li efficiento dal punto di vista energetico? Come li ristrutturo per efficientarli?
Tra l'altro, efficientare è un verbo italiano.
È un verbo italiano.
Ok, perché mi sembra
è moderno, però è un po' un neologismo, ma esiste.
Word non era italiano. Però,
per Word non era italiano.
Per noi lo è.
Allora, prima di tutto, grande classico delle riqualificazioni, esatto, energetiche. I pannelli solari sul tetto che ci piacciono tanto.
Perché?
E piacciono soprattutto a Tiziano Ferro con Il sole esiste per tutti. E in teoria
Hai capito il collegamento.
Ci sarà un obbligo di installazione a partire dal 2026, però per il momento soltanto per gli edifici pubblici,
esatto,
poi per gli edifici privati non residenziali e poi solo in seguito insomma, questo nel 2030, solo in seguito tutti gli altri diciamo, esatto, edifici. Però questa è una minima parte.
Esatto, ma soprattutto prima effettivamente di arrivare al lato pratico della ristrutturazione, bisogna capire con quali soldi effettivamente possiamo ristrutturare tutti questi edifici, che non sono pochi.
E prima di capire con quali soldi, quanti soldi?
Questa è veramente una domanda incredibile, perché ovviamente non ci sono dei conti precisi, quindi diciamo tutto quello che si può fare sono delle stime. E l'unico metodo di stima che al momento abbiamo è il superbonus del 110%, di cui si è tanto parlato in questi mesi e ovviamente è stato usufruito, si è parlato appunto nel bene o nel male, e diciamo aveva un po' lo stesso obiettivo, sì, delle stesse, sì, delle case green, ovvero efficientare a livello energetico, riducendo ovviamente i consumi. E al momento la stima è che per efficientare solo 480.800 edifici, che sono diciamo un decimo di quelli che effettivamente il progetto
delle case green,
delle case green prevede,
sono
spese esattamente 120 miliardi di euro.
Che non sono pochi, non ma sono pochi. 120 miliardi di euro.
Esatto.
Poi adesso ci sono i nuovi interventi che, oltre a, diciamo, il grosso del super bonus, che era la cosiddetta coibentazione termica, il cappotto per capirci,
sì, esatto,
serviranno la sostituzione delle caldaie della centrale termica. Peraltro questo è uno dei primi punti che entra in vigore, perché già da quest'anno sarà vietata la pubblicizzazione delle caldaie endotermiche non elettriche, quindi già questo è il primo punto. Però insomma, mettiamo insieme tutto con un po' di ottimismo, perché ovviamente è una stima
grande,
ottimistica, grande che ci regala il Corriere della Sera, per tutto il complesso di lavori delle case green serviranno 600 miliardi di euro.
Un applauso.
Solo all'Italia.
Vorrei dalla regia.
Solo all'Italia. Ecco, è un terzo di PIL. Il PIL italiano è 2.100 miliardi l'anno. 600 bisognerebbe mandarli fuori per questo.
Infatti,
ecco,
andiamo
a vedere dove vi siete divisi tantissimo nei nostri sondaggi.
Allora, andiamo ai dati e andiamo alla seconda domanda, che è stata: in Italia 5 milioni di edifici da riqualificare per un totale di 600 miliardi di euro. Adesso rido sapete per quale motivo, perché il 100% di voi ha risposto: e dove li prendiamo i soldi? Quindi 0% ha risposto: in alcuni casi spenderemo meno, 0% l'Unione stanzierà i fondi necessari.
Quindi proprio
una vittoria schiacciante.
La risposta immediata è: dove li pigliamo questi soldi?
Ma perché i nostri ascoltatori sono realisti.
Sono più intelligenti di noi.
Sicuramente sono anche più realisti.
Ora, dove riprendiamo questi soldi? Allora, in teoria dall'Europa uno potrebbe pensare, è un programma europeo.
Europeo, dici, ci daranno qualche...
Allora, sì, qualcosa ci danno,
però il problema niente.
È che l'Europa ha stanziato 152 miliardi di euro.
Però...
un sesto di quello che serve all'Italia.
Però l'Europa non è uguale all'Italia.
Esatto, no. 152 miliardi di euro per 27 paesi dell'Unione, quindi va diviso per 27 questo 152
quindi
miliardi.
Quindi all'Italia
di euro
praticamente arriva
nulla.
Poco e nulla, ecco.
Che peraltro non sono manco un regalo, sono soldi tolti da altre parti, cioè da altre voci di spesa. Quindi a questo poi bisogna aggiungere che cosa? Che con la fine del super bonus,
sì,
i mega interventi agli edifici sono diventati molto meno convenienti per i proprietari.
Vero, sì,
che non possono più risparmiare. Col super bonus di fatto pagava tutto lo Stato in qualche modo, non era il proprietario a pagare. Adesso invece uno dovrebbe intervenire volontariamente e metterci i soldi di tasca sua, perché non c'è un bonus, un incentivo di qualche tipo.
Senza contare in più che non abbiamo le forze di operai, macchinari, soprattutto materiali, per riuscire a ottenere effettivamente il risultato che si spera in così poco tempo, perché alla fine si parla di 6 anni.
Esatto, sono pochissimi anni. Bisognerebbe peraltro scegliere una graduatoria, quindi quali sono i primi edifici da toccare, perché proprio quelli, chi lo decide? E signora, non ce lo dicono, perché poi finirebbe così. Ora, sono tanti problemi per un risparmio in bolletta, perché poi di quello si parla, oltre all'efficientamento energetico, che tutto sommato, al netto dei vantaggi eventuali, vantaggi fiscali che si potrebbero ottenere, è immaginabile che ci sia qualche vantaggio, alla fine si arriverebbe in media circa 500 euro di risparmio l'anno, che non sono pochi
non sono
in bolletta,
pochi.
Però
Sì, però non sono nemmeno abbastanza per pensare, diciamo, di spenderne migliaia per effettivamente efficientare questi edifici.
Però in realtà per i nostri ascoltatori sono anche abbastanza,
sì,
perché
la terza domanda è stata: in caso di riqualificazione si possono risparmiare anche 500 euro di bolletta l'anno. Ora, la maggioranza, quindi il 47,5%, ha risposto un bel passo avanti. Comunque sono soldi,
sono 500
risparmiati,
euro,
non si dice mai di no. Il 42,5% invece ha risposto troppo poco rispetto alle spese, quindi è stato, diciamo, un po' più materialista, mentre il 20% ha risposto non so come valutarlo.
Quindi in buona sostanza che con questo risparmio io non la ristrutturo casa, e quindi che si fa? Perché comunque l'obiettivo andrebbe raggiunto.
Certo.
E l'unico modo è obbligare la gente, obbligare la gente a ristrutturare, come imponendo delle multe o delle sanzioni per chi non ristruttura. Ma questo sarebbe, diciamocelo, un suicidio politico,
no,
per qualunque governo che volesse imporre una multa del genere, una roba del genere alle elezioni successive. Chiunque prenderebbe, penso, meno del 2% dopo aver fatto dopo aver imposto una multa a un provvedimento
genere,
di questo,
certo,
tipo. Quindi è un suicidio politico che nessuno vuole tentare. In realtà c'è una sanzione indiretta a prescindere, che non,
esatto,
dipende da governi o altro.
Che effettivamente è logica, perché le case non riqualificate avrebbero comunque un minore valore di mercato in caso di rivendita. E inoltre ci sono poi una serie di immobili che saranno ovviamente esclusi, anche se, diciamo, c'è un po' di follia,
esatto, sì.
Perché ovviamente parliamo di case di interesse storico e artistico.
E fin qui ok.
E fin qui ci possono stare, ma anche abitazioni singole, quindi villette per intenderci, di meno di 50 metri quadrati. Quindi
che è un monolocale un po' grande, però un monolocale 50 metri quadri, è un bungalow, cioè che devo fare, efficientare il bungalow che è di legno.
E anche questo effettivamente non ha senso.
Ci sono le idee, ci sono
poche idee
ma ben confuse. Esatto, cioè, l'Europa, diciamo che questo è uno di quei classici casi che poi
vorrei ma non riesco,
ma soprattutto sono quei casi che fanno un po' il gioco anche degli euroscettici, no? L'Europa scollata dalla realtà, che impone questi limiti, queste nuove norme, così senza sapere effettivamente cosa succede sul terreno, quantomeno in Italia. Poi sicuramente,
no, certo,
in altri paesi la situazione è meno grave. Penso per esempio ai paesi nordici, che già hanno,
esatto,
un'edilizia molto, molto più moderna,
esatto,
quindi hanno meno da efficientare. Quindi sicuramente vediamo come si evolve la situazione, perché messa così la vedo un po' difficile.
La vedo grigia.
Sì, senza il sole, di nuovo.
Sì.
A Tiziano Ferro non piace questo elemento.
Niente pannelli solari.
Però, visto che le case sono già state costruite, ma a noi piace in qualche modo ricostruirle, perché è questo che dovremmo fare.
Basta.
Ci ascoltiamo e Ciran. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you. Things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking.
dark in a cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you'll get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
E questo era Ciran, Lego House, le case da costruire,
quei mattoncini,
quei mattoncini, che meraviglia i Lego. Va sì, bene, ok, no, sì, non sì, andiamo fuori.
Comunque
fuori
canzone nel 2011.
2011?
Sì.
Ok, quanti anni fa? 2013 anni fa, ok.
Non lo so, Massimo ci ha appena detto che lui era al liceo. Io ovviamente, probabilmente, palesemente ero alle elementari.
Io ero alle medie, probabilmente era il primo anno delle medie.
Va bene.
Ok.
Va bene,
dopo questo
tuffo nel passato, torniamo nel presente con una notizia che ha fatto molto scalpore, soprattutto continuerà, penso,
sì,
a
anche
parlare
molto. Pochi minuti
molto
fa è uscito un aggiornamento, vabbè, ecco, poi dopo ne parliamo. Parliamo di Pioltello.
Parliamo di Pioltello. Esatto, parliamo di scuole e parliamo di culture diverse dalla nostra. In questo caso la celebrazione di una festività che è quella del Ramadan.
Esatto.
Perché per la prima volta in Italia una scuola pubblica resterà chiusa per festeggiare la fine appunto della celebrazione del Ramadan.
Il giorno di Eid, come,
esatto,
come viene detto di solito.
E succede appunto a Pioltello, che è un comune del milanese dove, diciamo, il numero di residenti stranieri supera il 20%.
Esatto.
Ora, nel calendario delle chiusure, l'istituto è l'istituto comprensivo Iqbal Masih, che si chiama così perché è intitolato al bimbo pakistano che è diventato un simbolo della lotta alla schiavitù minorile.
È morto nel 95.
Esatto. E praticamente quest'anno la fine appunto del Ramadan cade il 10 aprile e quindi la decisione è stata quella all'unanimità del consiglio d'istituto di chiudere effettivamente la scuola in quel giorno.
Esatto, ci sono dei giorni di chiusura che vengono ovviamente fissati, alcuni,
esatto,
dallo Stato, vabbè, sono le festività comandate tra virgolette, e poi quelli fissati dalla regione.
Esatto.
E poi ci sono quei giorni che possono essere scelti da questo sorta di parlamentino della
interno
scuola, che è il consiglio scolastico, in cui ci sono rappresentanti dei docenti, del personale non docente, il preside e i rappresentanti dei genitori, che avevano già aggiunto in questo caso altre date, 24, 29, 30 aprile, per fare una sorta di ponte,
quelle date cuscinetto che si mettono per creare dei ponti, magari
25 aprile, 1 maggio, quelle cose lì,
lasciare i giorni così vuoti.
Ecco, a questo giro hanno inserito un altro giorno di chiusura, perché
che però inizialmente,
esatto, doveva essere l'8 aprile,
esatto,
che è il lunedì, perché l'Eid è il giorno finale del mese di Ramadan.
Esatto.
Il mese di Ramadan non è fisso sul calendario,
esatto,
il calendario islamico è lunare, quindi in realtà cambia di base di anno in anno. Ora,
però hanno fatto una cosa molto intelligente.
Esatto, cosa hanno fatto? Siccome alla fine non era l'8 di aprile ma il 10, hanno deciso, vabbè, lasciamo chiusa la scuola quel giorno, andiamo a scuola un giorno prima.
Quindi loro a settembre preventivamente sono andati, effettivamente hanno iniziato ad andare a scuola un giorno prima, proprio per poter permettere questa chiusura alla scuola.
Ora, l'istituto è un istituto multietnico,
esatto,
però è la prima volta anche lì che viene presa questa decisione. Beh, sono 4 plessi,
esatto,
insomma, 2 scuole dell'infanzia, 3 primarie e una scuola media, 1300 ragazzi in totale, il 40% sono ragazzi e bambini di fede islamica, per questo è stata presa questa,
esatto,
decisione. Non è uscita dal nulla, perché la maggioranza di questi bambini sono islamici,
esatto,
e quel giorno sarebbero comunque rimasti a casa. Infatti,
esatto,
come poi è stato sottolineato dal preside dell'istituto, in altri anni capitava che i docenti si presentassero a lezione e avessero 2-3 bambini per classe.
Quindi secondo me è stata una scelta ragionata, perché se tanto i bambini che si presentano in una classe sono 3-4 e comunque la lezione sarebbe andata persa, perché tu non puoi continuare a spiegare, hanno deciso forse ragioniamolo un po' di più ed effettivamente teniamo chiuso un giorno, così da permettere a quei ragazzini di una cultura che è diversa effettivamente dalla nostra di poterla celebrare senza perdere un giorno,
esatto,
di scuola.
Che è quello che dice il preside, peraltro che ha anche sottolineato un altro elemento,
esatto, che è molto interessante.
Di solito le linee guida sull'inclusione per il Ministero dell'Istruzione consigliano di formare delle classi che non abbiano più del 30% di stranieri.
Sì, è vero.
Nel caso dell'istituto Iqbal Masih arriviamo al 45% in alcune, scusate, 43% in alcune classi, perché la loro utenza è quella, cioè la, esatto, maggioranza sono bambini di famiglie straniere o comunque di altre culture. Quindi non è una, come alcuni hanno detto, una presa di posizione,
no, esatto,
ultra progressista, no, è una presa d'atto di qual è la situazione in quell'istituto. Ci erano già stati ovviamente in questo senso altri momenti in cui la scuola aveva parlato e si era, insomma, aveva richiamato l'attenzione su di sé per temi legati all'integrazione.
È
incontri
vero.
Con, per esempio, nel 2022 con un pescatore di Lampedusa che aveva salvato dei naufraghi nel Mediterraneo. Ma è anche una scuola di livello in realtà
è
molto
vero.
alto. 150 studenti hanno superato l'anno scorso gli esami di certificazione Cambridge in inglese, quindi non è una scuola come alcuni hanno detto, ah, sono tutti stranieri, quindi classico stereotipo, sono tutti ignoranti. No, non è così, è semplicemente una scuola diversa.
Esatto,
è una scuola diversa dalle altre, ma qualcuno non la pensa così.
Prima di arrivare al tasto dolente, in realtà questa festa, se ci pensiamo, per molti di loro è una tradizione ed è anche una cosa carina che succede, che questa festa venga condivisa,
sì,
e quindi che i compagni di classe italiani, che magari non sono abituati a festeggiare, o anche solo di per sé, se ci pensiamo all'idea del Ramadan stesso, magari
sì,
è la prima volta che ci entrano in contatto, condividono e imparano anche quelle che sono le usanze, forse il rispetto di persone che hanno una cultura diversa dalla nostra. Ma come al solito, perché non deve, cioè, deve essere necessariamente qualcosa,
ovviamente,
che non funziona, torniamo in ambito politico, per mia grandissima gioia, perché non tutte le persone la pensano allo stesso modo.
Soprattutto non la Lega.
Soprattutto non la Lega, che dice: a Pioltello vivono persone di circa appunto 95 nazionalità diverse, molte al quartiere cosiddetto Satellite, che negli anni appunto è stato al centro delle cronache per episodi di degrado, criminalità, ma anche per progetti appunto di sviluppo sociale. Ora, la decisione della chiusura per Ramadan, ricollegandoci a ciò che ha detto il preside, lui aveva detto con buona pace, appunto auspicava un no alla politicizzazione, esatto, sono scoppiate incredibili polemiche.
Ecco, quindi che è successo? Allora, la eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che spesso parla quando ci sono queste situazioni qua, e aggiungerei io, magari dovrebbe ragionare un attimo prima di farlo, per i dirigenti scolastici questa scelta aiuta l'inclusione. Io credo invece che sia un pericoloso arretramento sulla nostra identità.
Questo, no, ma poi andiamo avanti, perché chiudendo le scuole per feste che non fanno parte della nostra cultura e della nostra storia,
ecco,
diamo ancora più forza a quel processo di islamizzazione che si diffonde con forza in tutta Europa.
È una deriva inaccettabile, noi nascondiamo i nostri simboli e le nostre tradizioni, in riferimento ai crocifissi che vengono sempre più torti dalle ore scolastiche, e andiamo invece a chiudere le scuole per festeggiare il Ramadan. Non è questo il futuro che vogliamo. Questo è quello che dice Silvia Sardone dalla Lega. Ora, è legittimo pensarle in maniera diversa, avrei un
sì,
tema
no,
delicato come lo era quello dei crocifissi qualche anno fa nelle aule, però piccolo ragionamento. Nel mondo che cambia, che è sempre più multiculturale, sempre più diverso, perché non cambiare qualcosina? Voglio dire, l'Eid per gli islamici è quasi, non è un paragone molto corretto, però perdonatemi il paragone, è un po' quasi come se fosse il nostro Natale in qualche modo, perché è un giorno di festa in cui ci si riunisce, in cui si mangia, si festeggia, tant'è anche il preside diceva molti bambini che non sono islamici vanno a casa dei loro compagni islamici a festeggiare. Perché in una situazione come quella di questa scuola, in cui oggettivamente la maggioranza dell'utenza è quella, non si può pensare a una chiusura del genere? Non è un attacco alla cultura europea, è che la cultura sta cambiando.
C'è anche da dire, non perché io voglia prendere le parti della Lega, perché assolutamente qui no, vorrei chiarire questa cosa, che se fossi,
anche perché sennò qua si ribaltano le parti.
No, se fossimo al contrario, cioè noi ci trovassimo in un paese islamico e ci fosse una scuola a maggioranza cattolica,
e non ci sarebbe.
Vabbè, ma mettiamo caso, loro ci farebbero festeggiare, cioè farebbero la stessa cosa, però al contrario. C'è anche questo da dire, che non è un voler polemizzare, sia chiaro. È un voler ragionare e mettersi anche nell'ottica al contrario e vedere anche quella che è l'altra faccia della medaglia. Poi io sono d'accordissimo con
dall'altra
te.
Parte uno potrebbe rispondere a questa diciamo a questa opzione dicendo: ok, ma se noi possiamo farlo, perché non farlo?
No, infatti.
Insomma, non c'è uno sbagliato. Infatti... Ecco, quello che se posso permettermi è sbagliato è mettersi a tuonare come arretramento sull'identità,
no,
islamizzazione dell'Europa.
Non,
ecco,
questo mi sembra, non
esiste. Siamo nel 2024, magari chiediamo a chi di dovere di darsi una svegliata.
Non è il futuro che vogliamo, pensiamo magari al futuro, a quello che effettivamente l'Italia sta combinando in questo momento, più che soffermarsi su queste cose e sulla volontà di aprirsi ad una nuova cultura.
Quindi, in tutto questo, io Alice festeggeremo in solidarietà con gli alunni di Pioltello. Andiamo a Pioltello il 10 di aprile.
Okay, vabbè. La scuola è chiusa. Andiamo a fare cosa?
No, ma appunto andiamo a Pioltello. Il 10 è mercoledì.
Ah,
basta, facciamo la diretta di Insiders a Pioltello il 10 di aprile. Perfetto, ci risentiamo il 10 di aprile. Adesso andiamo con un pochino di musica e poi torniamo tra poco con Ambientiamoci.
Io che non ho mai avuto una donna per un po'. Ho sempre tenuto le relazioni distanti. Vogliono tutte prendere qualcosa che non ho. Non ci si lega alle persone quando si è grandi. Dopo arrivi tu e nei tuoi occhi blu e trovo la paura che ho di innamorarmi. Tiro su una nube fatta dalle scuse che mi invento solo per non avvicinarmi. Sotto il tuo portone tu m'hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere e tu mi stai mandando via dicendo. Non mi fare mai più del male. Credi all'amore se avessi dei desideri. Che pensassi del futuro e se avessi amici veri. Eri ubriaca ma riempivi entrambi i nostri pensieri. Se ti muovi c'è qualcosa come nessuna tipa. E io delle verità che non vuoi che ti dica. Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita. Avrei comprato degli anelli per riempirti le dita. Poi lo facevamo forte, in piedi sulle porte. Dici non ti fermare. Però io guardo le altre, so che d'altra parte non lo puoi perdonare. Sotto il tuo portone tu m'hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere e tu mi stai mandando via dicendo. Non mi fare mai più.
E queste erano Ernia e i Pinguini Tattici Nucleari con Ferma a Guardare.
Questa bellissima canzone che entra, qui si continuava a discutere di Pioltello.
Perché noi non siamo qui fermi a guardare.
Perché noi non siamo qui fermi a guardare, ma adesso mandiamo il jingle di Ambientiamoci.
Ambientiamoci!
Alice fotobombata dalla nostra
bomba.
Daniela, la nostra
social media.
mentre parte il jingle di Ambientiamoci.
Che è meraviglioso. Io
peraltro, a proposito di ambiente, oggi è il primo giorno di primavera.
Sì.
In tutto questo.
Sono molto. Fa freddo. Per quanto riguarda.
Non è vero,
fa
un caldo boy. Vabbè.
No, rispetto a sabato e domenica fa freddo.
Va bene, perché tu sei scandinava.
Va bene, ma non fa. Qui fa freddo rispetto. Vi do questa notizia flash. A domenica mattina in Brasile. 9,55 locali, 13,55 italiani, temperatura registrata a 62,3 gradi.
Più o meno come a Milano.
Avete capito bene che è stato il livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014, e la rilevazione è stata fatta nel quartiere di Guaratiba. Quindi volevo dare giusto così questa informazione. Io sono rimasta scioccata, anche perché a chi è andata bene era effettivamente in spiaggia, a chi è andata male purtroppo non aveva l'acqua per da bere, ma neanche l'acqua proprio per potersi lavare.
E questo è tutto per questa edizione di Breaking Galice.
Pensavo tutto per ambientiamoci, buona serata, è stato bello. No, adesso passiamo alla notizia principale, cioè domenica è stata la giornata mondiale del riciclo, che in realtà si festeggia dal 2018, quando la Global Recycling Foundation l'ha istituito effettivamente per la prima volta, per riconoscere quella che è l'importanza del riciclaggio, ovviamente, ve lo ripeto per l'ennesima volta, nel preservare le nostre preziose risorse primarie e garantire anche il futuro al nostro pianeta e non solo a noi stessi.
Dobbiamo fare un montaggio di tutte le volte che hai detto riciclo in queste stagioni di
Insiders. Pianeta, riciclo, futuro, morte. No, quella è più facile che l'abbia detto io. Comunque, questa è un'organizzazione no profit che ovviamente mira a promuovere l'importanza del riciclo, dello sviluppo sostenibile, ma anche del commercio circolare. Mm. Ed è stata poi appunto riconosciuta dalle Nazioni Unite. Il riciclaggio, come dicevo, è parte fondamentale dell'economia circolare, e ogni anno questa, che viene definita la settima risorsa, che appunto sono i materiali riciclabili, consentono di risparmiare oltre 700 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Mm-hmm. E si prevede che questa cifra aumenterà fino a 1 miliardo di tonnellate entro il 2030. Quindi
ecco, questo magari è qualcosa che entro il 2030 riusciamo a ottenere.
Esatto, a differenza delle case green. Ecco, però la missione del Global Recycling Day è, diciamo, doppia. Da un lato parlare direttamente ai leader mondiali dicendo che il riciclaggio è semplicemente troppo importante per non essere una questione globale, e urge veramente in modo importante un approccio comune. Parlavamo la volta scorsa di difesa comune europea,
di difesa comune, ecco,
anche in questo caso
difesa
serve
comune globale.
Esatto, un approccio comune. E dall'altro lato, ovviamente, il secondo obiettivo è chiedere alle persone in tutto il pianeta di pensare alle risorse e non ai rifiuti, perché molto spesso sono l'elemento fondamentale. Sette anni dopo, quindi dopo il 2018, oggi domenica si è celebrata la giornata mondiale del riciclo, mentre diciamo che il pianeta fatica, diciamo, a trasformare i sistemi economici e a portarli verso la circolarità, tanto che sentite questa bella relazione della Corte dei Conti europea.
Quando Alice inizia così so già che sarà una cosa deprimente.
Esatto, no, tra il 2015 e il 2021 il tasso medio di circolarità per tutti gli stati dell'UE, appunto 27, è aumentato soltanto di 0,4 punti percentuali. E tra questi 27 membri, 7 paesi, Lituania, Svezia, Romania, Danimarca, Lussemburgo, Finlandia e Polonia, hanno perfino peggiorato la performance. Cioè, io dico peggio del peggio, al peggio non c'è mai peggio, possiamo dirlo.
Peraltro mi stupisce che alcuni di questi siano paesi che invece,
esatto,
in teoria dovrebbero essere molto avanti.
Che prima dicevamo proprio paesi
avanti
del nord molto avanti, e effettivamente non è così. Ma appunto, quali sono i principali prodotti che sono anche difficili da smaltire? Appunto questi prodotti misti, perché appunto abbinano tra di loro più materiale. Quindi
quei bei cartoni del latte col tappo in plastica che non puoi staccare dal cartone.
Esatto, ma poi ci arriviamo.
Mannaggia i produttori.
Esatto, perché qual è il problema? Che devono essere isolati per poter essere processati ed eventualmente riutilizzati in modo efficace, ma spesso questi prodotti mescolano appunto materiali che i consumatori non potrebbero neanche notare. Cioè, ad esempio, le bottiglie d'acqua utilizzano diversi tipi di plastica per il corpo e per il tappo, che uno è riciclabile e l'altro no, e questo, diciamo, crea problemi. Che cosa facciamo? Vengono, diciamo, smaltiti insieme. Ma andando avanti, anche le tazze take away, quelle del caffè, che hanno il coperchio di plastica e la parte del corpo che è di carta. In realtà quelle sono rivestite da un film di plastica che ovviamente mantiene la tenuta stagna del
bicchiere. Anche perché sennò ti si scioglierebbe.
Anche perché sennò ti si scioglierebbe, esatto.
Dov'è il caffè? Per terra e sui miei vestiti.
Però se tu ci pensi, dici: ah, uso il caffè di carta. Sì, il caffè di carta. Il bicchiere di carta, così sono green. Però poi quando lo butti, di per sé c'è non solo carta ma anche plastica. E quella ovviamente non viene smaltita. Per poi non parlare del toner e delle cartucce che si trovano principalmente all'interno degli uffici. All'interno ci sono quelli che sono appunto i residui di inchiostro, che comportano un rischio di contaminazione per il suolo ma anche per l'acqua. Perché nessuno li ricicla, secondo te?
Ma verosimilmente perché ci sarà qualche problema con l'inchiostro che è liquido.
No, perché? No. Perché il riciclo di una cartuccia di inchiostro e di un toner richiedono molta manodopera, quindi essendo,
perché bisogna smontarli.
Essendo di scarso valore di per sé, sono difficili da riciclare, sarebbe denaro buttato al vento. Quindi dicono: ma sai cosa c'è? Ma che cavolo, me ne frega.
Stavi per dire un'altra parola.
No, infatti, mi sono trattenuta. E oltre, diciamo, ai prodotti misti, ci sono anche i tessuti misti, che sono veramente un incubo per i riciclatori. Perché? Perché oggi solo l'1% dei tessuti messi in commercio viene effettivamente recuperato per nuove applicazioni in Italia, che è un vero e proprio disastro. Infatti entro il 2025 ci saranno appunto delle nuove regole che prevedono che ogni paese metta in piedi, diciamo, un sistema di raccolta differenziata e di riciclo, un processo che però alla fine dei conti prevede comunque l'uso intensivo di chimica per sciogliere alcuni componenti e liberare, diciamo, le fibre riciclabili. Quindi il problema in realtà andrebbe gestito a monte, quindi
non produrre la roba mista,
progettare fin dall'inizio dei tessuti effettivamente che sono più ecologici. Oltre a questi tessuti misti, diciamo che c'è un elemento ancora più difficile da trattare, che sono i materiali compositi, cioè quei materiali che di per sé vengono fusi insieme e quindi è praticamente impossibile separarli, perché appunto le due componenti sono combinate tra di loro in modo dissolubile e sono ancora appunto più pericolose e dannose soprattutto per il pianeta, perché non c'è alcun modo, anche volendo in modo dispendioso, di separarle. Quindi come effettivamente si può uscire? Allora, ovviamente c'è una resistenza a cambiare il sistema di produzione delle merci, secondo la Corte dei Conti europea, e l'affermazione vale non solo per il nostro continente ma in generale per tutto il mondo. Ora, l'Unione Europea, torna sempre lei, la nostra amica, ha stanziato 10 miliardi di euro tra 2016 e 2020 per investire appunto nell'innovazione verde, aiutare queste imprese a fare la transizione verso questo processo circolare, ma gli stati membri hanno effettivamente speso la maggior parte di questi fondi per gestire i rifiuti al posto che impedirne la produzione attraverso la progettazione circolare. L'impatto maggiore in generale lo sappiamo, penso di averlo ripetuto 800 milioni di volte.
Lo ha la prevenzione.
Esatto, con la prevenzione e non, diciamo, col trattamento a fine vita, che non intacca appunto il sistema di produzione. Anche perché circa l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto dipende di per sé dalla sua progettazione. Se non si vincola questo estremo della filiera, tutto il resto sarà, diciamo, un esercizio di stile costoso, impegnativo, ma del tutto inutile di per sé. Quindi perché affidarsi alla buona volontà dei consumatori non è appunto una strategia che può effettivamente pagare.
Anche perché poi mettiamoci che non solo i consumatori ma anche le amministrazioni locali spesso su questo sono abbastanza, lo abbiamo anche già ripetuto più volte, non è che siano proprio all'avanguardia. Ma noi qua siamo a Milano, magari qua ancora un po'
più. Ti faccio un esempio, forse ce l'avevo già detto, il McDonald's.
Sì.
Che c'ha
i famosi
plastica,
è un unico sacco.
E finisce un unico sacco. Ma allora, perché devo sprecare il mio tempo a dividere le cose se tanto finisce in un sacco? Cioè, ma perché?
È tutta psicologia. Loro ti fanno credere che stai facendo bene, poi loro cacciano tutto in discarica.
Che è una cosa terribile, veramente.
Sì, è abbastanza terribile.
Non la comprenderò mai.
Quindi facciamo un appello a McDonald's. Ho dato un pugno sul tavolo, spero che
mi
non si
sia urlato in un orecchio, ho perso tre denti.
Facciamo l'appello a McDonald's. Mettete dei separatori di rifiuti seri. Che poi non è vero, perché alcuni punti lo fanno.
Sì, ma non tutti.
Non
allora
tutti,
che,
esatto.
Qual è il senso?
No, non c'è il senso. Però, vabbè, non è una cosa che può passare solo da McDonald's.
Noi cerchiamo comunque di vivere con una mente piena di sogni, sperando che in un
futuro questo lancio di una canzone è più trash di quelli che faccio di solito io.
Vabbè, questi
ti concedo che questa volta hai vinto tu la coroncina.
Sto zitta.
Conference of birds.
disannunciare.
Hai ragione, devo disannunciare io. Quindi scusate, eravamo
presi. Mi guarda facendo anche gente. Vai. Vabbè, questi erano i Coldplay.
Erano i Coldplay. Head Full of Dreams. Scusate,
sono
eravamo
le 18:49 per tutti.
Sono
per
le 18:49 per tutti del
dopo
mercoledì.
Dopo 9 ore in questa università.
9 ore?
Io ne faccio
solo 9 ore.
Dalle 9 alle 18.
Io sono qua dalle 8.
Vabbè, dai.
Vabbè, ok. Comunque, questa era la nostra puntata, però dovresti chiuderla tu la Vabbè.
Va bene, speriamo che di avervi tenuto compagnia anche questo mercoledì con questa magica e fantastica puntata. Noi vi ricordiamo di seguirci sui social Instagram Radio Yulm, di scrivere al nostro numero di telefono WhatsApp 331 14 38 923. Mi raccomando, i nostri sondaggi sono importanti perché ci aiutano a costruire la puntata. Non so se questa era la frase. Ringraziamo la nostra regista Giulia, ringraziamo la nostra social media manager Daniela. Stanno tutti ridendo perché Umberto indica che cosa devo dire. E adesso balla la Macarena. E niente, vi auguro una buona serata e spero che non siate pazzi come me e Umberto, perché questo
è Insiders Oltre la prima pagina.
Insiders.
Oltre la prima pagina.